di attualità nell'aspetto più prettamente tecnologico, che quindi più ci compete per quanto riguarda l'ambito di questa trasmissione, e che sono, direi, comunque fresche, ma non altrettanto. Infatti abbiamo parlato qualche settimana fa di questioni antitrust che riguardano le aziende, le grandi aziende statunitensi. Lo faremo ancora, non per parlare dello stesso procedimento, ma per parlare di un altro procedimento. Allora, quindi, breve ricapitolo di ciò che potreste già sapere, perché se ne è parlato molto di più, ne abbiamo parlato anche noi, ma comunque non solo. C'è un processo antitrust di, diciamo, Google contro gli Stati Uniti, formalmente si chiama, iniziato nel 2020, che ha avuto il suo primo verdetto già qualche mese fa, se non sbaglio ad agosto, magari mi potrei sbagliare, che riguarda gli aspetti monopolistici di Google come motore di ricerca, ovvero il Ministero della Giustizia ha confermato che Google è un monopolista, quindi qui si parla di legge statunitense, ma gli effetti poi sono molto grandi, perché Google comunque ha sede negli Stati Uniti, quindi non saranno effetti che riguardano solamente il comportamento di Google dentro gli Stati Uniti, ma saranno sicuramente cose di effetti globali, se gli effetti ci saranno, quantomeno. Ha confermato che Google è un monopolista e per questo bisogna porre dei rimedi, e adesso sono nella fase in cui è iniziata la proposta, quindi sappiamo quali sono le proposte che, diciamo, nei nostri termini potremmo dire il PM ha fatto, quindi sappiamo qual è la richiesta, che è la richiesta che Google venda Chrome, quindi lo si separa da questo. Ce ne potrebbero essere anche altre, e da lì sarà tutto quanto da vedere. Ci si aspetta un verdetto per aprile riguardo ai rimedi. Google può fare delle controproposte e ha comunque altri gradi di rimando. Non è di questo che parleremo adesso, invece parleremo di un altro processo simile che riguarda il mercato della pubblicità. Sono due aspetti diversi, anche se si intrecciano tra di loro, ma anche su questo c'è un processo per antitrust negli Stati Uniti. È un processo che è iniziato nel 2023 e si aggiunge a questa fase di rinnovato movimento dell'antitrust negli Stati Uniti, dopo che era stato dormiente per 20 anni. Questa volta il caso è in North Carolina e non più nel District of Columbia, perché sapete che comunque il processo è un processo che avviene in alcuni stati degli Stati Uniti, non a livello federale. Tecnicamente questo è una tecnicaglia, ma ve lo dico anche perché, se per caso cercate notizie, sapere queste informazioni può essere un modo per trovarle, perché altrimenti, se scrivete Google Antitrust, è molto più facile che trovate l'altro processo, quello sulla ricerca, che è più famoso, io penso, banalmente, perché è già arrivato a verdetto, mentre questo invece è un caso, è ancora un passo indietro. Qui il verdetto deve ancora arrivare, siamo alle fasi del dibattimento che si è concluso ed era iniziato qualche mese fa, se non sbaglio, cioè 2023 dall'avvio tecnico, ma in realtà non è tantissimo che davvero sono uscite fuori le argomentazioni importanti. E insomma, quali sono gli aspetti che sono dibattuti, e quindi parliamo anche brevemente di come funziona il mercato della pubblicità. Ecco, un primo aspetto che va chiarito nel mercato della pubblicità è che ci sono vari ruoli separati. C'è il ruolo di inserzionista, c'è il ruolo di ospite della pubblicità e c'è quello di fare da tramite. I primi due ruoli sono dei ruoli abbastanza ovvi nel fatto di pubblicità. Pensiamo a come funziona un quotidiano, no? Immaginiamoci un quotidiano su carta stampata. Quel quotidiano ha dello spazio che ha intenzione a mettere a disposizione di pubblicità, quindi in qualche modo fa uscire fuori, no? Insomma, comunica il fatto che è interessato a ricevere proposte di pubblicità e riceve delle offerte da persone che vogliono pubblicizzare la loro casa editrice, il loro ristorante, la loro azienda di telecomunicazioni, quel che sarà, e questi gli dicono: io ti do X euro in cambio se tu mi metti la pubblicità per X tempo su X copie, ma solo il martedì, ok? E fin qui è chiaro che la pubblicità spesso funziona così, cioè l'inserzionista non è lo stesso soggetto che dell'editore. nella pubblicità, però online, è molto forte il ruolo degli intermediari di pubblicità. Questa è una figura che è emersa in maniera forte, diciamo, anche in un internet piuttosto vecchio, quindi diciamo in pieno web 1, direi che a inizio anni 2000 già si notava questo meccanismo. Qual era il punto? Beh, il punto era, ed è ancora, che Google permetteva, direi ancora permette, ma in realtà sempre di meno perché è un internet sempre più centralizzato, ma internet permette l'allungarsi della coda, almeno idealmente, cioè mentre i giornali diffusi in Italia non sono poi tantissimi e quindi sono giornali che hanno un certo numero di tiratura di copie e quindi hanno anche un'infrastruttura, diciamo anche soltanto amministrativa, per gestire la pubblicità direttamente, su internet si apriva un fenomeno della coda lunga, quindi di siti che sono visitati da non molte persone, da siti che non avrebbero mai non potrebbero mai gestirsi dei contratti con degli inserzionisti in maniera diretta e che tuttavia vogliono ospitare pubblicità, sono interessati ad ospitare spazi pubblicitari, e questo favorisce l'emergere di intermediari. Il ruolo degli intermediari diventa poi però sempre più forte man mano che si raffinano le tecnologie di tracciamento. Perché? Perché il meccanismo degli intermediari a un certo punto inizia a guadagnare sulla redditività delle inserzioni grazie alle tecniche prima del tracciamento contestuale, del tracciamento contestuale, ma della pubblicità contestuale. La pubblicità contestuale è una pubblicità che è appropriata per il contesto in cui è inserita. Questa è una cosa in realtà particolarmente vecchia. Se pensiamo al fatto che l'espressione soap opera indica il fatto che durante certi tipi di programmi erano diffuse le quantità del sapone in quanto tipicamente ascoltate da donne casalinghe o quantomeno questo era lo studio di mercato che giustificava tale inserzione, durante i cartoni animati il grosso delle pubblicità è chiaramente rivolto a dei bambini. Questo tipo di osservazione ci fa dire che la pubblicità contestuale esiste da moltissimo tempo ed è molto semplice ed è anche molto intuitiva. Si affaccia però poi la capacità tecnica e l'opportunità economica di fare pubblicità che invece è comportamentale, non contestuale. Quindi non funziona più che se io vado su un sito che parla di tecnologia, allora le inserzioni sono inserzioni che mi parlano di computer, mentre poi quando mi sposto su un libro che parla di informazioni, magari a quel punto le inserzioni pubblicitarie diventano libri di lettura, film al cinema o qualcosa di vagamente più attinente alla platea in cui vengo selezionato, ma invece io ricevo pubblicità più o meno dappertutto in maniera uguale, a prescindere dal taglio del sito che sto leggendo, ma in base a quello che viene considerato il mio profilo. Quindi quei soggetti intermediari sono anche soggetti di tracciamento, svolgono questa funzione, che è una funzione che è possibile solo quando questo soggetto è molto grande. Cioè se voi vi mantenete un piccolo sito in cui pubblicate ricette vegane e a un certo punto, notando che avete un sacco di accessi, volete trasformare questo in un piccolo reddito e vi mettete a offrire pubblicità, voi avrete anche tante persone che visitano il vostro sito, ma tutto ciò che sapete di loro è che sono interessati alle ricette vegane. Quindi sì, certo, senz'altro potete fare la pubblicità di prodotti a base vegetale o di libri di cucina, ma questa è pubblicità contestuale. Come fate a sapere se queste persone hanno bisogno di un paio di scarpe nuove? Ecco, per capire questo invece un soggetto molto grande che ha potuto tracciare il visitatore del vostro sito in tutta la sua navigazione internet, o comunque in un'enorme fetta della sua navigazione internet, può sapere se questa persona è molto tempo che cerca scarpe, anzi magari prima ha cercato colla per riparare le scarpe, poi dopo ha cercato scarpe, e questo è un chiaro segno di una persona che ha definitivamente rotto le scarpe oltre la sua capacità di ripararle, e quindi gli può proporre delle scarpe da comprare. Questo ci fa sì che il mercato delle inserzioni diventi un mercato che vale molti soldi, perché arriva ad avere una capacità che invece i soggetti singoli altrimenti non hanno. Cioè, per certi versi gli intermediari esistono praticamente sempre in tutte le logiche di mercato e hanno sempre il loro perché, ma qui si nota che gli intermediari non soltanto possono agire come in altri casi attraverso diciamo, meccanismi di scala, quindi portando, come dire, giocando su due tavoli. Tipicamente un intermediario un po' ci guadagna sempre per il semplice fatto di essere intermediario, ma qui gli intermediari hanno qualcosa in più, hanno qualcosa che non hanno sicuramente non gli inserzionisti, ma nemmeno gli editori, che è il fenomeno di scala e la capacità di fare tracciamento. Questo mercato quindi cresce durante, diciamo, la bolla del dot-com, se vogliamo, e una delle aziende più grandi è DoubleClick, che si occupa di questo. Anche Google se ne occupa, ma nel 2008 molto semplicemente acquisisce DoubleClick, un'acquisizione molto grande, seguita da un'altra, quella di AdMeld. AdMeld era un gruppo invece più piccolo, era nato da pochi anni, e anche se era cresciuto abbastanza in fretta, se non sbaglio fondato nel 2007, si trattava del tipo di soggetto ancora in fase, come dire, di venture capital, quindi ancora in perdita sostanzialmente, mentre DoubleClick era messa decisamente meglio, ma sappiamo che nelle logiche del capitalismo, che punta poi di fatto a logiche monopoliste, il fatto di essere in perdita conta poco, perché se si ha una grossa scorta di soldi da parte ci si può permettere di essere in perdita finché non si raccoglie una grossa fetta del mercato. Queste due acquisizioni, stiamo parlando però di 9 anni prima dell'inizio del processo e 13 anni fa, ma tant'è, così sono andate le cose, hanno portato Google immediatamente all'87% del mercato dal punto di vista degli intermediari. Soltanto che a questo mercato degli intermediari, che Google ha potuto di fatto cooptare istantaneamente e attraverso acquisizioni, quindi è difficile dire che Google sia arrivato a quel, aveva comunque una fetta molto consistente, ma è difficile dire che Google sia arrivato a quel numero grazie all'innovazione, perché è piuttosto chiaro che se ti compri i concorrenti l'innovazione vale fino a un certo punto. Google è potuto arrivare a questa grossa fetta, ma a questo punto ha potuto giocare una carta molto grande, il fatto che Google in realtà è anche un editore, è un publisher, per dirla in inglese, che comunque, di fatto è lingua franca per quanto riguarda il linguaggio tecnico su internet, e quindi è utile averla come riferimento. E in che senso è un publisher? Beh, nel senso che Google ora ne offre anche di più, al tempo ne aveva un pochino di meno, perché se non sbaglio giusto in quegli anni stava acquisendo YouTube, adesso non ricordo i dettagli precisi, non li ho verificati, ma sicuramente aveva un motore di ricerca, e il motore di ricerca sappiamo che nel tempo è diventato sempre di più il primo passo di ogni altra cosa, per cui quando le persone stanno cercando delle scarpe, alla fine scrivono scarpe e non tendono ad andare non direttamente sul sito di una marca che gli piace, ma magari anche quando sanno già dove devono andare o dove pensano di voler andare, scrivono questa ricerca sul motore di ricerca, e il motore di ricerca più diffuso è evidentemente Google. Google quindi è un editore molto grande che controlla anche un motore di inserzioni che è Google Ad. Questa quindi è la prima accusa che gli fanno, gli dicono state giocando su entrambi i tavoli e su entrambi i tavoli siete molto grandi, non possono ancora dire che sono monopolisti, anche se in realtà l'antitrust ha comunque già dichiarato che Google è un monopolista del motore di ricerca, perché i processi sono due processi separati, e quindi questa affermazione non la si è potuta fare, ma noi invece al nostro fine di ragionamento la possiamo fare sicuramente. Google è un monopolista del motore di ricerca, a questo punto conclamato anche con il timbro della legge, dietro questa affermazione, ed è evidentemente ha la sostanziale totalità del mercato, anche delle inserzioni, col suo Google Ad. Quindi ci sono spinti a dire durante l'arringa che è come se Goldman Sachs fosse anche proprietaria della borsa di New York. Ora, qui come dicevamo la decisione ancora non c'è stata, la seguiremo, arriverà penso nei prossimi mesi. Se così dovesse essere, cioè se dire il giudice dovesse accettare che in effetti Google è un monopolista del mercato della pubblicità, si andrebbe alla fase dei rimedi, come dicevamo, tale e quale per la questione della ricerca. Sui rimedi sarà tutto da vedere quali saranno le tempistiche e la forza con cui questi rimedi arriveranno, se ci saranno effettivamente e rapidamente, che poi alla fine fa la differenza, visto che Google di strumenti di ricorso ne ha tanti. E sarà una cosa anche molto particolare, perché qui avremo due processi separati che entrambi devono rimediare a degli aspetti monopolistici Google, uno sulla ricerca e l'altro sulla pubblicità, e potrebbero agire in teoria indipendentemente l'uno dall'altro, ma diciamo è difficile che questo sia così in pratica, perché evidentemente questi processi non avvengono in una bolla. Fatto sta che sì, potremmo vedere le proposte più varie. Ci potrebbe essere quella di separare Google Ad completamente come azienda, che sarebbe però un rimedio molto forte, sinceramente ne dubito abbastanza, oppure ci potrebbe essere quella di studiare strumenti tecnici con cui differenti piattaforme possano concorrere all'interno del suo sistema di aste, che è un sistema davvero molto ingarbugliato, che in questa puntata però non apriremo. E quindi diciamo tante sono le possibilità che abbiamo davanti. Su questo rimane il fatto che l'antitrust, con tutti quanti i suoi limiti, perché si tratta comunque di un meccanismo tutto interno al capitalismo, potrebbe sicuramente dare degli scossoni, magari anche visibilizzare la realtà di queste grandi aziende, che sono secondo me molto abili a giocare retoricamente, ideologicamente, sempre su due tavoli separati. Riescono a essere contemporaneamente le aziende woke e le aziende chiaramente alleate dell'estrema destra, riescono a essere il mondo delle start-up e un mondo che di fatto ha monopoli, ha pratiche monopolistiche, no? Quindi diciamo contemporaneamente il mondo dell'innovazione e il mondo dell'attacco all'innovazione, no? Proprio anche all'interno di paradigmi industriali. Si possono essere contemporaneamente il mondo dei due smanettoni dentro a un garage che fanno un piccolo sistema, e il mondo, come vedremo, di aziende che sanno chiudersi bene dentro le loro policy opache di comportamento e licenziare i dipendenti quando invece non si fanno abbastanza i fatti loro. Noi ci prendiamo una pausa musicale e torniamo però dopo a parlare ancora di Google.